La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Eccoci qui, 14.05, abbiamo ascoltato un estratto dalla colonna sonora di questo film di cui ci parla Marcello Gerardi che abbiamo ai nostri microfoni. Ci sei Marcello?
Sì, eccomi qui Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno e ben ritrovato a radiocittaperta.it.
Grazie.
Allora, caro Marcello, per chi ha il collegamento su Twitch, insieme al mio faccione illuminato dal neon della radio, può ammirare anche alcuni, alcuni estratti da questo film di cui ci stai parlando. Le immagini sono molto suggestive. Di che film si tratta?
Sì. Vabbè, parliamo di un film di culto degli anni 70 ed è appunto La montagna sacra di Alessandro Jodorowsky. E in realtà si direbbe Khodorowsky. Comunque, insomma, tutti lo chiamiamo, l'abbiamo sempre chiamato Jodorowsky, insomma, così, all'italiana. In ogni modo, questo regista cileno è rimasto, tra l'altro, nella storia del cinema per poche perle che ha fatto. Il primo fu Il topo, di cui parlammo
un paio d'anni fa.
E questo La montagna sacra, che è un film sicuramente più compiuto, anche se è un film complesso, un film che affastella tantissimi significati nelle immagini, ma che soprattutto, al di là del significato profondo che può avere, che poi può essere condivisibile o non condivisibile, ha una grande fascinazione di immagini. Insomma. Di che cosa si tratta? Si tratta quindi di un esempio vero e proprio di cinema-cinema, diremmo, ma nello stesso tempo di cinema denso di significati simbolici ed esoterici. Quindi una rarità. Un film che indubbiamente non è stato più fatto, ecco, un film di questo genere, e quindi è rimasto a suo modo nella storia del cinema. si parlò di debiti nei confronti di Luis Buñuel per i simbolismi, di Federico Fellini per la magnificenza delle immagini, di Arrabal, Topor per, anche per la maestria proprio delle immagini e dei disegni. Jodorowsky era sicuramente un personaggio molto particolare, era un, adesso lo chiameremmo uno studioso di scienze esoteriche, e tuttora pubblica ogni tanto dei libri, ha pubblicato dei libri su Castagneda, ha pubblicato dei libri sulla psicomagia, insomma è un esperto ed è praticamente uno degli ultimi surrealisti, diciamo, uno degli ultimi degli epigoni del movimento surrealista, che ebbe la massima espressione a Parigi negli anni 30. Lui è cileno ma francese di adozione. Questo film, dunque, in una immaginaria metropoli sudamericana, che comunque riferimenti al Messico sono non puramente casuali, tant'è vero che fu costretto a finire il film a New York perché fu cacciato via, praticamente, gli fu intimato dalle autorità di togliere delle immagini dove si vedevano dei sacerdoti, dove si vedeva una violenza dell'esercito eccessiva, insomma, dove alcuni simboli che in qualche modo potevano essere assimilabili, insomma, alla cultura messicana, in realtà alla cultura sudamericana, erano comunque, insomma, sotto accusa, sotto, diciamo, schiaffo da parte di Jodorowsky. In questa immaginaria metropoli sudamericana si vede un povero Cristo cosiddetto, cioè una persona che assomiglia fortemente a Gesù Cristo, insomma, capelli lunghi, la barba, in realtà è un ladro che ci viene presentato praticamente come lacero, come abbandonato a se stesso, coperto di mosche, dove Jodorowsky ci spiegherà che le mosche sul viso rappresentavano la non conoscenza, che viene salvato da un ragazzo storpio che letteralmente gli porta affetto, aiuto, e lo convince, insomma, in certo senso a rivedere se stesso e la propria vita. Nel frattempo assistiamo, mentre questi due camminano per la metropoli, a fucilazioni di massa, a studenti che vengono appunto uccisi così senza processo, a turisti americani nei confronti dei quali Jodorowsky è estremamente severo, che fotografano tutto, addirittura uno fotografa la stessa propria moglie che viene violentata da un soldato, perché la prende come un fatto folcloristico. E quindi c'è un commento, insomma. Beh,
quindi, insomma, molto anticipatore, sì, anche di certe cose alle quali assistiamo adesso, i selfie sui luoghi dei disastri.
Sì, esatto, è un film molto anticipatore, quindi vediamo appunto questi americani che vanno a vedere queste persone morte per terra o morenti così come fosse uno spettacolo, e nello stesso tempo simboli esoterici, perché dicevo, dal ragazzo, dal corpo morto di un ragazzo escono degli uccelli, cioè simbolicamente esce una nuova vita. Ora questo ladro chiaramente si imbatte innanzitutto in una situazione dove trova una specie di falegnameria, dove trova decine, centinaia di crocifissi, i quali molti assomigliavano a lui. Si sveglia, a un certo punto si addormenta in questa appunto falegnameria, in questa una specie di grande negozio, e a un certo punto si rende conto, urla proprio, perché si rende conto, vedendo una diciamo delle figure cristologiche identiche a lui, si rende conto addirittura, ma io qui vengo forse utilizzato, vengo strumentalizzato, e quindi comincia una prima fase della coscienza, insomma, una prima fase del suo risveglio, non è più solamente un ladro, ma vuole essere una persona che comprende se stesso, insomma.
Una specie di presa di coscienza.
Insomma. Una specie di presa di coscienza. E a un certo punto lui continua questa peregrinazione e si unisce a 12 prostitute, bambine, praticamente ragazzine, e le quali in certo senso sono i 12 apostoli. Ecco, questo ci vuole dire Jodorowsky. La parabola cristologica. E, insomma, soltanto che lui, chiaramente Jodorowsky a suo modo è blasfemo, insomma, mette delle prostitute bambine, di cui una diventerà poi sua moglie, ma comunque sia una di queste lo guarda con estrema devozione. per fuggire alla polizia che lo insegue, a un certo punto si arrampica su una torre gigantesca e si trova di fronte praticamente a una specie di membrana che deve praticamente infrangere, la infrange facilmente.
Da attraversare, sì.
Da attraversare, perché insomma questo è, ecco, un altro elemento della conoscenza, ci vuole dire
Jodorowsky. Un passaggio, certo.
Un passaggio a un'altra fase del film, e comincia appunto dalla parte descrittiva in cui diciamo ci sono immagini stupende. Per esempio c'è una battaglia, diciamo, tra animali, addirittura tra cani e tra addirittura rospi e camaleonti, che rappresenta simbolicamente l'invasione del Sud America da parte degli spagnoli, e che Jodorowsky dice è stato lo sterminio forse più grande mai avvenuto nella storia dell'uomo. E lui così la descrive in questo modo così ironico, parossistico, e sangue che scorre in tutti i modi, insomma, sullo schermo, chiaramente con molta ridondanza e molta spettacolarità. Dopodiché, da tutto questo, appunto, il ladro fugge, sale su questa torre e passa alla seconda fase del film, che è quella mistica. Incontra, una volta rotta questa membrana, un personaggio che è poi lo stesso Jodorowsky. Inizialmente lo aggredisce perché non capisce cosa sta lì con una ragazza di colore, nuda, con tutti i tatuaggi particolari, con delle simbologie esoteriche scolpite nel corpo, che sembra essere una specie di guardiana, insomma, di nutrice, di guardiana. Fin quando chiaramente la sua aggressione viene rintuzzata facilmente da questo sapiente, da questo alchimista. Lui si presenta: io sono un alchimista, ora ti porterò verso altri elementi della conoscenza, e lo sfida praticamente a trasformare le sue feci in oro, e gli fa vedere che effettivamente con un processo chimico, alchemico si direbbe, le feci diventano oro, con un trattamento, li fa vedere una specie di macchina che così trasforma queste feci, e gli dice: vedi, questa è la tua vera natura, questa è la tua vera natura, ecco da dove proviene l'oro, ecco da dove provengono le ricchezze che tu ingenuamente cerchi di possedere. Dopodiché, in una specie di sala circolare dove c'erano fotografie, gigantografie, diciamo, di sette personaggi, due donne e cinque uomini, ciascuno di essi collegato a uno dei pianeti, i sette pianeti, gli presenta: ecco, ti presento i potenti della Terra, queste persone, e il film descrive le nefandezze di ciascuna di queste persone. C'era il capo della polizia della città sudamericana, c'erano imprenditori cinici e crudeli che trattavano malissimo i lavoratori, insomma varie vicende, insomma su questo il film è un po', qualche lungaggine ce l'ha, ma comunque insomma abbastanza efficace nel far vedere la prosopopea, il narcisismo, e addirittura uno di questi che pianifica uno sterminio, dice così, la società, diciamo la nostra azienda, se elimina fisicamente 4.000 dipendenti sicuramente diventa molto più fruttifera, molto più, sembra insomma di sentire un discorso di quelli che si fanno oggi.
Del neoliberismo corrente.
Del neoliberismo selvaggio, quindi sotto questi profili Jodorowsky addirittura aveva visto lungo, molto molto lungo. Allora, a un certo punto quindi, terminata la presentazione di questi personaggi, dice: questi personaggi vogliono comunque accedere a uno stato superiore di consapevolezza, e quindi faranno con te e con me questo viaggio per ascendere a una montagna sacra, a una montagna sulla cima della quale ci sono nove sapienti che conoscono il dono dell'immortalità. Comincia questo viaggio, e la cosa interessante è che in una delle montagne del Messico ogni tanto incontrano delle figure, o maschili o femminili, e Jodorowsky dice che non erano assolutamente gli attori, cioè lui innanzitutto si era rifiutato di utilizzare attori, ma aveva preso il più possibile gente dalla strada, quindi era stata proprio una scelta produttiva, e nello stesso tempo lui, incontrando queste persone, certi, questi incontri non erano programmati, lui spiegava che cosa stavano facendo e queste persone davano un loro contributo o di cibo o di sapienza spirituale, di consiglio per la prosecuzione del cammino. A un certo punto, dopo molte vicende, molti aspetti visionari, anche si imbattono, insomma, addirittura uno mezzo uomo, mezza donna, che aggredisce, diciamo, quello che era considerato il più narcisista dei partecipanti al viaggio, e l'aggredisce in maniera veramente surrealista, cioè praticamente i seni, diciamo, di questa finta donna diventano praticamente degli animali selvaggi che gli tirano una specie di sostanza tipo latte, latticino addosso, insomma, praticamente, quindi veramente una visione assolutamente magica, se vogliamo, assolutamente surreale, assolutamente illogica,
quasi psichedelica, insomma.
Quasi psichedelica, perché la cultura psichedelica ovviamente fa parte del percorso di, appunto, Jodorowsky, anche perché lui comunque disse che fino a questo film, fino all'inizio di questo film, non aveva mai avuto nessun approccio con nessuna droga psichedelica, invece lo fece durante questo film. E alla fine ne fu talmente coinvolto, talmente interessato, che quasi costrinse alcuni degli attori, soprattutto questi che intraprendevano questo viaggio sapienziale, a farne uso. Insomma, e lui dice, con risultati che, insomma, a suo parere furono interessanti, insomma, l'acquisizione di consapevolezza. Era, insomma, il periodo delle culture alternative dei primi anni 70, dove ancora, insomma, esistevano questo. Oh, tra l'altro il produttore, cosa molto interessante, di questo film è Alan Klein.
Sì, certo.
È Alan Klein, che è il produttore dei Beatles, dei Rolling Stones, che, insomma, comunque sia, ebbe un rapporto con Jodorowsky tumultuoso.
Ma infatti, perché la produzione, proprio la casa di produzione del film, è quella, sì, che distribuisce gli album dei Rolling Stones negli Stati Uniti.
Esattamente.
All'epoca, esattamente, c'era la Decca, che era quella, diciamo, per l'Europa e per il Regno Unito, invece, sì, la ABCKO, che è quella, appunto, che produce anche questa pellicola.
Sì. Sì, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, la pellicola nacque, questo film nacque anche su un grande impulso di John Lennon e di Yoko Ono, i quali avevano avuto modo di vedere Il topo, se ne erano innamorati e fecero forti pressioni su Klein perché producesse e distribuisse il film, dando a Jodorowsky tutti i poteri, diciamo, realizzatori, insomma, la piena libertà.
Lo sforzo espressivo produttivo era garantito, insomma.
Lo sforzo produttivo era garantito. E poi ci fu un seguito, poi, cioè Klein voleva fare un altro film esoterico con Jodorowsky, ma lui si rifiutò, non si parlarono per 30 anni, addirittura Klein boicottò i suoi film, non li fece praticamente distribuire, infatti è rarissimo trovare La montagna sacra, ma dopo 30 anni, tramite il figlio, diciamo, di Klein, che era, dice Jodorowsky, persona estremamente gentile, affettuosa, si rappacificarono, si rincontrarono e si rappacificarono, e i film ritrovarono una distribuzione. Nel frattempo la distribuzione fu semiclandestina, perché Jodorowsky fece circolare delle copie, ma mal ridotte, insomma. Bene, la cosa che è interessante, alla fine di questo percorso, cioè, si vedono i 9 sapienti seduti intorno a un grande tavolo sulla cima della montagna. Tra l'altro questa, diciamo, ascesa alla montagna fu fatta davvero, cioè non è una finzione cinematografica, cioè Jodorowsky dice, no, con la troupe abbiamo proprio letteralmente dovuto imparare a scalare una montagna con dei rischi, dice, io sono caduto un paio di volte. Una volta addirittura, dice, uno dei personaggi doveva simbolicamente colpirmi con una mannaia sulla testa.
Un momento, ci lascia le penne.
Per fortuna che era finta, perché mi ha fatto solo una feritina, cioè, perché altrimenti mi avrebbe decapitato. Cioè, quindi praticamente, insomma, veramente delirante, delirante come film, totalmente delirante. Allora, arrivano, appunto, a questa questo cucuzzolo, questa montagna, se quindi vedono questi sapienti, finalmente si avvicinano per parlare, per ascoltarli, e vedono che erano semplicemente dei simulacri, dei palazzi, dei pupazzi. E l'ultimo che c'era, a un certo punto che smascherano, era Jodorowsky, che praticamente li prende in giro. Dice, ecco, questo è l'esito del viaggio che abbiamo fatto. Praticamente, tutta una finzione. Poi dice, Campolungo. E praticamente si vede che c'era la troupe che praticamente stava realizzando un film. Dice, guardate che il dono dell'immortalità non l'abbiamo trovato, è solamente un film, ma questo film sarà invece un bagno nella realtà. Questo viaggio ci servirà per avere un approccio più corretto nei confronti della realtà ed abbandonare tutte le cattiverie, tutte, insomma, come dire, quello che nel film ci aveva detto su questi personaggi, questi sette personaggi legati ai vari pianeti, la loro crudeltà, la loro follia, la loro esasperazione. Quindi un percorso iniziatico che poi alla fine finisce in un modo che creò anche molto disappunto in una parte del pubblico, perché pensavano di vedere...
Chissà che finale...
No, pensavano di vedere un finale esoterico e vedere questi che fluttuavano, insomma, certo, nello spazio, che praticamente che erano immortali, avevano raggiunto il dono dell'immortalità. Peraltro Jodorowsky voleva chiudere il film in un grande ristorante messicano che si chiamava Paradiso, che per lui era il paradiso, dove doveva essere praticamente realizzato un grande banchetto di festeggiamento per un pasto che si riteneva speciale, perché doveva essere praticamente generato un bimbo d'oro. Questa era la fantasia che girava, insomma, negli ambienti.
Bello mattacchione comunque.
Sì, sì. Poi la donna che doveva partecipare a questo banchetto praticamente non venne, e quindi lui girò delle scene che poi non inserì nel film, ma si vede nei trailer, diciamo, negli extra, una di queste immagini, dove tra l'altro si vede il compimento di una delle ultime cose che aveva ordinato appunto l'alchimista Jodorowsky. Aveva detto a il ladro, insomma, figura cristologica, tu non devi fare un percorso, devi tornare indietro perché c'hai tua moglie, ed era appunto la prostituta che l'aveva seguito, e nello stesso tempo c'avevano persino una scimmietta che li seguiva. Quindi voi tornate nel mondo reale, perché voi non avete bisogno di continuare il percorso iniziatico. Questo poco prima della fine del film e dell'incontro con i pupazzi. Quindi che...
Comunque, al di là della trama, che insomma è ovviamente complicata, come poteva
essere... Sì, complicata, perché poi ci sono delle simbologie, adesso dovremmo parlarne per ore, se volessimo approfondire le simbologie.
Di certo, già solamente guardando i trailer si capisce che c'è una cura veramente eccezionale.
C'è una cura delle immagini che è straordinaria. C'è una... E questo film è rimasto nella storia del cinema come uno dei film più visionari che siano stati mai fatti. Perché Jodorowsky, l'avevamo già visto con El Topo, ma comunque è un regista di molto visionario, molto capace, insomma, non c'è quindi solamente il discorso, lui si ispira alla filosofia zen, si ispira ai Rosa Croce, si ispira, insomma, a una profonda cultura esoterica che poi appunto si vedrà, anche se alla fine nel film rimane tutto in superficie, se vogliamo, insomma, perché chiaramente ci vorrebbe un trattato per approfondire. Lui lancia lì degli input e poi chi vuole se li va a approfondire, no? Cioè ogni immagine parla, ci sono, che ne so, c'è il riferimento alla cabala ebraica, la donna nera tatuata c'ha appunto dei disegni che richiamano sul corpo, che richiamano la cabala ebraica, e quindi insomma praticamente tutto quanto va visto alla luce dei simboli.
Però scusami, da spettatore della seconda decade del terzo millennio, un minestrone del genere non risulta, se vogliamo, allo stato attuale delle cose un po' sconclusionato, un po' fine a se stesso?
Allora, la genialità di Jodorowsky è di rendere interessante lo sconclusionato, cioè perché il flusso delle immagini è talmente diretto, è talmente coinvolgente, è talmente sorprendente l'impatto, che tu non ti annoi un minuto, perché come diceva Salvatore Dalì, no? Salvatore Dalì diceva: il cinema fantastico, in particolare il cinema horror, è il genere di cinema più imprevedibile, perché tu non sai mai che immagine avrai fra un secondo, cioè può arrivare l'immagine più particolare, più imprevista che possa capitare. E Jodorowsky in certo
lo prende
senso,
la lettera,
certo genere, fa un film, sì, in certo senso anche un film dell'orrore per certi versi, per certi aspetti, per esempio anche violenti, per certi aspetti anche di significato esoterico,
raccapriccianti, certo,
raccapriccianti, però sicuramente non ti annoi, cioè rimani incollato allo schermo. E ricordo poi sul grande schermo l'effetto che fece, purtroppo che non è restituito dal piccolo schermo, perché è uno di quei registi visionari capaci, insomma, di intrattenere e nello stesso tempo di affascinare lo spettatore con immagini sorprendenti, surrealiste, profondamente surrealiste. Lui aveva avuto contatti con Arrabal, per dire, e aveva avuto contatti.
Ma poi quelli erano anni in cui, diciamo, anche le scienze occulte, un po' di orientalismo,
sì,
anche di a buon mercato.
Sì, adesso forse diremmo che alcuni di questi aspetti sembrano New Age, però in realtà non è così. Io che la New Age me la ricordo, venne fuori negli anni 90, era tutta un'altra cosa. Insomma, Jodorowsky non è un artista, diciamo, che si ispira alla New Age. C'ha sicuramente un sostrato di
Più sanguigno, se vogliamo, la New Age era più eterea,
sanguigno,
no?
Sì, esatto, è più sanguigno e nello stesso tempo più colto. C'ha una cultura esoterica profonda, lui infatti nel film cita i Rosa Croce, insomma praticamente quasi c'ha una cultura quasi dottrinaria, e in effetti riuscire a semplificare in un film è estremamente difficile, quindi alla fine il film comunque, chiaro, ti dà l'impressione, tu alla fine capisci che sei rimasto in superficie, che vorresti capire di più.
Ma scatta delusione alla fine della visione, perché, ripeto, non avendolo visto, mi rimane questa perplessità.
No, nel complesso non rimane più che altro uno sconcerto, no?
Ah, ecco.
Quando diventa, vedi che appunto è un film, no? Quindi dice, a cosa ci serve? A ritornare alla realtà, però alla fine il significato lo capisci.
Quindi questo ritorno con i piedi per terra è il segnale più importante.
È semplicemente un ritorno al buon senso, ai piedi per terra, e anche l'ironia, per dire, non prendiamoci troppo sul serio, e che non fa male.
Ah certo. Anche perché in quegli anni, insomma, si tendeva un pochettino a volare.
Ma voglio dire, ma lui ci ha messo tutto, ci ha messo l'antiamericanismo, il colonialismo, il grido d'accusa dei poveri, insomma, che vivono come mendicanti, la crudeltà, la violenza, appunto, li rappresenta con gli animali, perché quasi vuole quasi significare che gli spagnoli che sono venuti così a colonizzare il Sud America erano come gli animali, crudeli e selvaggi, e che hanno realizzato praticamente nei confronti dei nativi, cioè nei confronti,
certo,
di tutte,
certo,
le culture lì, una sottomissione violenta indescrivibile.
Uno sterminio, tra l'altro.
Uno sterminio, però lui dice uno sterminio che è stato peggiore di quello nazista.
Ma
voglio dire,
questo messaggio apertamente politico è messo nel calderone, insomma, un po' frullato insieme al resto?
È frullato insieme al resto, ma è molto visibile.
Cioè, perché la paura di questi casi è che tu metti troppa carne sul fuoco.
Sì, ma c'è sicuramente molta carne al fuoco, però ripeto, è tutto diluito dalla sapienza delle immagini e anche da una narrazione che poi, ecco, rivedendo il film appare più lineare di quanto era sembrata alla prima visione. Mi ricordo che la prima visione mi lasciò un po' più
perplesso,
un po' più sconcertato, no? Perché non riuscii a capire tutti i passaggi, insomma. Adesso rivedendolo con un occhio più attento, poi
qualche libro nel frattempo l'hai letto, magari
qualche libro nel frattempo l'ho letto, e poi è successo anche che magari il DVD ti dà anche la possibilità di interrompere, torna indietro, rivedere un'immagine, insomma, che era cosa che allora non c'era, senza possibilità, quindi andavi al cinema e vedevi
buona la prima, come si diceva una volta,
il flusso delle immagini. Quindi nella sostanza comunque è un film di valore, ecco, è un film che non a caso è rimasto come una chicca, no? Per cinefili nella storia del cinema, è un film che viene citato appunto in tutte le enciclopedie del cinema, appunto, d'autore, e che comunque sia, insomma, chiaro, poi c'è chi piace di più e chi piace di meno, questo tipo di fantasia.
In parte mi hai già risposto, però insomma
sì.
Diciamo anche in maniera superficiale, limitandosi alle immagini del videoclip, sì, in cui appunto la parte visiva è sicuramente di forte impatto, eccetera, eccetera. Però rimane un pochettino all'occhio di un profano l'impressione appunto di una specie di videoclip di un'ora e mezza.
No, non è così. Innanzitutto vabbè, perché manco c'erano i videoclip.
No, intendo dire, cioè, utilizzando, sì, una terminologia.
No, assolutamente, perché in realtà il flusso delle immagini non è così rapido come un videoclip, no? Come sarebbe diventato poi il videoclip. Il flusso, cioè, ci sono addirittura delle immagini di pensiero che durano minuti, in cui vengono spiegati concetti alchemici. È proprio il contrario. Ci sono dei momenti in cui c'è maggiore rapidità, immagini rutilanti, insomma, che si susseguono, però non è assolutamente, no, per me non è corretto parlare di effetto videoclip. Probabilmente chi ha fatto il trailer ci ha affastellato tante di quelle cose, anche per affascinare, per spingere, insomma, le persone a vederlo,
a incuriosirli, certo,
a incuriosirli, certo. Ma insomma no, assolutamente. Semmai quello che può ricordare un film del genere è Federico Fellini.
Beh, insomma, il paragone gli fa onore.
Ma assolutamente sì. Chiaramente Fellini è un genio, diciamo, assoluto, e immortale, intramontabile, che ha fatto tanti bellissimi film. Jodorowsky ne ha fatti pochi, anche perché a un certo punto non è tanto la vena creativa che si è esaurita, non ha più trovato i fondi, perché poi ha litigato con Klein. E quindi praticamente
era l'unico matto che gli dava retta.
Per 30 anni non ha avuto più manco strumenti proprio economici per poter, e quindi si è dedicato. Per esempio, ha fatto una cosa molto interessante: lui ha recuperato, perché gli si è avvicinato, addirittura ha incontrato Castagneda sul set di questo film. Però niente, Castagneda si è sentito male e quindi gli ha chiesto di riaccompagnarli in albergo, quindi non hanno, perché lui voleva intervenire, Carlos Castagneda, nel film, e lui ha detto sì, dimmi come, lo facciamo, no?
Certo.
Perché lui si è girato appunto in Messico sostanzialmente questo film, però si è sentito male e quindi ha detto ho bevuto quest'acqua qui, io quando bevo l'acqua delle montagne, disse Castagneda, sto bene, ho bevuto l'acqua minerale qua, guarda caso mi sento male, vabbè.
La maledizione di Montezuma.
Appunto, di una specie.
Comunque, 94enne, tuttora vivo e vegeto, Alessandro
Jodorowsky. Sì, tuttora, ma fa conferenze, libri, e ha scritto appunto il testo sulla psicomagia, sì, ha scritto dei libri su Castagneda, sui tarocchi soprattutto, ha fatto un'operazione, cioè, avvicinato dal discendente addirittura del creatore dei tarocchi francesi, che sono quelli di Marsiglia, cosiddetti, i più famosi, che io devo dire non conoscevo per niente, cioè, è stato avvicinato e ha detto questi sono irrimediabilmente rovinati, perché non mi aiuti a ricostruirli come erano nel Medioevo? Beh, insomma, lui si è messo lì, ha lavorato anni con questo uomo, questo discendente, diciamo, del creatore di tarocchi, hanno ricostruito i tarocchi di Marsiglia.
Originali.
I tarocchi originali.
Beh, insomma, quindi, personaggio molto stimolante.
Molto particolare, molto particolare.
Certo.
No, per esempio, io mi ricordo, rimasi colpito dal fatto che, dico, ammazza, questo ha sfondato da Feltrinelli, tutti i libri si trovavano proprio da Feltrinelli, tutti i libri di Jodorowsky.
Beh, insomma, magari c'era anche un periodo in cui era di particolare richiamo, insomma, c'era
sì,
un periodo
ancora
in cui
li trovi,
sì,
ancora
sì,
li trovi.
Certo.
Anche con varie ristampe.
Beh, perché è un argomento che comunque è sempre suscitato particolare interesse, insomma.
Assolutamente
Anche le scienze alternative, insomma, la medicina
occulte in generale,
certo.
Sì. Sì, sicuramente c'è tuttora interesse e curiosità nei confronti di queste cose, e poi lui è sicuramente uno studioso, un grosso conoscitore.
Insomma, non è un cantastorie, ecco, questa è la cosa importante.
No, sicuramente la cosa positiva del messaggio di questo film, non ci prendiamo troppo sul serio,
e che,
non esageriamo.
Non è poco.
Appunto, cioè, per dire, non è che quindi fa un film ideologico
con una retorica fasulla,
un percorso iniziatico che alla fine mi porta alla saggezza. Tra l'altro, una cosa molto interessante che pochi sanno è che aveva messo le mani sul progetto di Dune.
Ah sì, è vero.
Sì, E tra l'altro io dovrei avere il DVD solo di 50 minuti che lui fece, mo me lo andrò a vedere. E per motivi poi produttivi, purtroppo, non riuscì, insomma, appunto a realizzare Dune, che poi fu preso nel 84 da David Lynch, che fece un film, forse non uno dei suoi migliori, comunque un film sicuramente da rivaldare.
Caro Marcello, 14:38, ricordiamo che abbiamo Marcello Gerardi, nostro esperto cinefilo, che come ogni lunedì ci racconta un film del 1973. Oggi è stato il turno della Montagna Sacra del regista cileno Alejandro, diciamolo bene, Jodorowsky.
Jodorowsky,
ovviamente essendo di origine latinoamericana, la J sì, va pronunciata Cota, sì. Benissimo. Film particolare, molto suggestivo, sicuramente dalle immagini potenti e di grande impatto, ha una colonna sonora che, come stiamo ascoltando, è adeguata e molto esaltante delle immagini. E come succede?
Tra l'altro c'era Don Cherry,
sì, infatti. Ho cercato il brano di Don Cherry, però insomma non è così semplice oggi come oggi andare a recuperare queste cose. Come il nome della rubrica lascia presagire, questo film visto in prima visione, tutto ciò avvenne 50 anni fa e Marcello ci racconta ogni settimana in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo, e appunto questo CinemaScope aveva sicuramente una valenza e un impatto molto rilevante.
Sì. Lo vidi in un cinema piuttosto insolito, no? Che da tanti anni non esiste più, Planetario.
Ah, certo, lì abbia, guarda caso di fronte a Feltrinelli, poi, insomma, tanto prima. Sì, adesso fa parte del Museo Nazionale Romano, come tutta l'area
dell'Erme di Diocleziano.
Era un cinema di sé, infatti io ci ho visto parecchie cose.
Ho visto valanghe di film.
Sì, anch'io. Anche perché poi devo confessare, tanto cadono in prescrizione dopo un po' di anni, no? Sì. Che siccome era abbastanza vicino il mio liceo, qualche volta...
Marinavi da scuola.
Sì, perché c'erano delle matinee che era un ottimo rifugio per noi segaioli, per così dire. Allora, caro Marcello, a questo punto l'ultima tappa del nostro percorso prevede un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, giudizio da 0 a 5 stellette, compresi i mezzi voti. Slow Cult, il lento fluire del sapere, webzine di cui Marcello è storico collaboratore.
Ma merita sicuramente 4 stelle.
Ah, caspita, sei particolarmente generoso. Io avrei
pensato
3 e mezzo.
Ti assicuro che è considerato addirittura da alcuni è considerato un capolavoro assoluto.
Bene, sicuramente è un film unico.
È un ottimo film.
Genere.
Anche per la sua originalità.
Perfetto. Allora, caro Marcello, dandoci appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appuntamento con Visti in prima visione, ti saluto ringraziandoti e ti lascio con l'ascolto di un secondo estratto dalla colonna sonora di La Montagna Sacra. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te. Buona giornata. Ciao.
Lunedì, la bottega del forno. e non parlate di retromania.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.